Mezzanotte in punto qui a Midnight City e siamo tornati, finalmente, sempre noi con una nuovissima puntata con un ospite. Karim, ma quanto ci mancavano gli ospiti?
Troppo, ci mancavano veramente troppo.
E oggi siamo non con un ospite casuale, perché oggi è il compleanno di Dylan Dog e non solo, purtroppo anche l'anniversario di morte di Sergio Borelli, giusto, signorino?
Giustissimo, giustissimo.
Esatto. E questa voce è quella di Ryan Gosling. No, non è Ryan Gosling. Meglio, siamo con Manuel Caringi, ovvero il fumettista più figo del mondo, vero?
Grazie, anche se mi rimango molto modesto, quindi...
No, non è vero, non è modesto.
No, in realtà sono fighissimo.
Esatto, è un fumettista appunto pescarese, ma direi di lasciare le presentazioni a lui proprio. Fai tutto tu.
Mi chiamo Manuel Caringi, ho 21 anni, soffro di alcolismo, no, in realtà soffro di una grave malattia che è ancora più grave di quella dell'alcolismo, ovvero disegnare continuamente.
Esatto, perché tu disegni tantissimo, lo possiamo
dire.
Sì,
ogni giorno. Se io non disegno almeno un bozzetto al giorno non riesco a stare tranquillo praticamente.
Questa diciamo che è la malattia che tutti i fumettisti hanno e lo so anche io perché sto facendo la stessa scuola che hai fatto tu, ovvero la scuola del fumetto di Pescara, la scuola di comics internazionale, che io consiglio tantissimo. Io vorrei subito iniziare con una domanda, visto che ci stiamo subito ricollegando. Ma tu, cioè per te è essenziale fare una scuola di fumetto oppure si può fare tanto anche da autodidatta? E in questi anni ha senso farla?
Guarda, io ti posso rispondere in due modi. Sì, per quanto riguarda la mia esperienza personale, anche se io comunque quando ho iniziato la scuola internazionale di comics di Pescara comunque già sapevo disegnare, però comunque io mi ero prefissato questo obiettivo di arrivare a pubblicare. Comunque è un sogno che avevo fin da bambino, quindi ho detto devo arrivarci a tutti i costi. E quindi mi sono iscritto, ho fatto un test per entrare, cioè è stata una specie di audizione. E alla fine mi hanno preso. Avevo 14 anni quando sono entrato, l'ho fatto in itinere al liceo e mi sono formato con tutti i grandi professionisti che insegnano all'interno di questa scuola. E al giorno d'oggi sono arrivato a pubblicare recentemente anche per il centro. Ho lavorato per 3TV, Rete 8, l'HTV, e attualmente sto collaborando con Super GTV. E l'anno prossimo dovrebbero uscire cose anche più corpose, più serie, più approfondite proprio a livello proprio fumettistico.
Ok, allora adesso per chi è su YouTube manderemo tutte le foto di queste cose che lui ha appena accennato, perché mi raccomando seguiteci anche su YouTube perché il nostro Karim si sta rompendo per fare queste cose bellissime, giusto Karim?
Giustissimo.
Allora io volevo andare avanti con un'altra domandina che quindi mi sorge spontanea. Quanto è difficile il percorso per arrivare al punto in cui sei arrivato, quindi a pubblicare e a sapere, avere la quasi certezza che l'anno prossimo usciranno dei progetti più concreti e completi?
Aspetta, prima ero dimenticato di aggiungere un'altra cosa alla domanda di prima, che tu prima hai chiesto se è fondamentale o no iscriversi. Mi son dimenticato di aggiungere la seconda risposta. E, vabbè, la seconda risposta sarebbe che per quanto riguarda me è stato sì una cosa importantissima, comunque fondamentale, perché ho potuto proprio confrontarmi con professionisti e crescere. Però comunque per quanto riguarda altre persone può essere sempre fondamentale, però anche no. Nel senso, comunque ci sono stati grandi maestri, comunque i grandi fumettisti che si sono riusciti a formare da autodidatti. Per esempio, lo stesso Gipi. Ci sono stati anche altri fumettisti, che ne so, Vincenzo Cucca, che insegna la scuola comunque di internazionale, che tra l'altro ha insegnato a me, che si è formato da solo.
Un saluto a Vincenzo.
Alessia Fattore, la nostra amatissima Alessia Fattore. Che sai, adesso mi sta venendo il dubbio se lei
la Fattore ha fatto la scuola l'altra, non la comics.
Ah, vedi.
La villain.
Vedi. Quindi, allora non la citiamo più. No, scherzo. No, ma comunque no, ci sono stati grandi maestri, grandi disegnatori che attualmente lavorano per Marvel, che lavorano per la Francia, che lavorano per Bonelli, che si sono riusciti a formare anche da soli con studi che hanno fatti loro per conto loro, quindi comunque ci si riesce a formarsi.
Possiamo comunque dire che è una grande mano se viene presa nel modo
assolutamente,
giusto.
Assolutamente, anzi io sono il primo a consigliare di iscriversi comunque alla scuola di comics, ma anche volendo anche alla
rivale, fumetto,
perché comunque è una cosa che ti proprio catapulta in questo mondo proprio in una chiave molto più professionale, molto più diretta, e ti aiuta a crescere in modo esponenziale. Però naturalmente bisogna avere una dedizione continua, perché se vuoi una cosa fatta bene ti ci devi mettere anima e corpo.
Esatto, perché per chi non lo sapesse, la scuola di comics, perlomeno il corso che frequento io a Pescara, ci sono due lezioni settimanali e quindi la cosa importante qual è? La cosa importante è a casa fare tanto, applicare tanto di quello che ti viene detto in classe e soprattutto, ragazzi, fate i compiti, perché sennò non andiamo da nessuna parte senza compiti. Ma tornando quindi alla domanda che ti ho fatto prima, com'è stato il tuo percorso all'interno della scuola?
Allora, come ho accennato prima, io ho dovuto fare, siccome ero giovanissimo, prima le iscrizioni non mi ricordo se partivano da 16 anni per il corso professionale o da 14, però comunque ero veramente piccolo. E quindi Raffaella Massacesi, che è la direttrice, sì, un saluto a Raffaella con l'occasione, che è sempre gentilissima, per far sì che io mi iscrivessi a questa scuola, dato che ero veramente molto giovane, ho dovuto fare un test, ho dovuto fare una sorta di esame preliminare per entrare. Ho portato dei disegni che facevo allora prima della scuola e Raffaella Massacesi è rimasta molto colpita da quello che io già facevo a quell'età, a 14 anni, e siamo arrivati alla conclusione che io ero pronto per entrare a far parte dei corsi di fumetto della Scuola Internazionale di Comics di Pescara. E quindi da lei è partito tutto quanto un viaggio bellissimo che veramente mi sembra al giorno d'oggi essere passato così, proprio con battito d'occhi, e è stato veramente qualcosa di unico e bellissimo. Tra l'altro mi manca molto, sinceramente.
E essere quindi il più piccolino, molto più piccolo degli altri in classe, non ha dato mai fastidio agli altri, magari, avere questo competitore più piccino?
Guarda, io penso...
Diciamolo.
Penso di sì ad alcuni, però c'era un bellissimo clima all'interno della mia classe. Cioè, molti ci davamo consigli a vicenda, ci guardavamo i disegni. Poi eravamo molto uniti, Secondo me qualcosa di competizione c'è sempre in questi ambiti, perché qualcuno... Cioè, penso sia una cosa normale. Anche io, naturalmente, guardavo gli altri con... una sorta di competitività, scusate se balbetto ogni tanto, ma stare vicino a Mattia Luciani è una
troppo bello.
È una suggestione per me. Comunque sì, stavo dicendo sì, c'era una competitività però molto sana, diciamo questo. Quindi anche in quei momenti dove tu ti confrontavi anche con questa competitività, si imparava sempre qualcosa.
A proposito di competizione, questa è una domanda fatta da un esterno che non è del settore. Ma è vera questa storia della competizione tra le due scuole di comics a Pescara? C'è questa specie di rivalità che...
Sì, però anche questa è molto sana. C'è molto, molto rispetto. Cioè, comunque io, non so, per esempio alle fiere, al Pescara Comics, o quando, non so, ci si incontra in altre fiere, in altri eventi, ci si saluta proprio come amici. Cioè, non si sente tantissimo questa rivalità accanita. Cioè, tu la percepisci, ma è una cosa molto, molto sana, ripeto. Okay. Molto tranquilla.
Cioè, non è come Chieti Pescara, ad esempio.
No, per nulla. Cioè, io faccio vedere disegni a quelli dell'altra scuola anche, ma loro li fanno vedere alla scuola nostra, ma... Cioè, veramente un bellissimo ambiente, proprio per quanto riguarda questo settore delle due scuole, no?
A proposito di Chieti Pescara, Karim, mi hai fatto venire in mente che Manuel lavora attualmente in un programma che parla appunto di calcio e del Pescara,
sì,
giusto?
Sì, io sono un disegnatore che disegna in diretta delle vignette satiriche riguardanti il Pescara Calcio sulla Super JTV quest'anno, quindi canale 16 del Digitale Terrestre.
Mi raccomando, tutti sintonizzati. E a che ora, che giorno?
Allora, ogni venerdì sera alle 21 su canale 16 del Digitale Terrestre.
Ok, quindi vi voglio tutti collegati, mettete la storia dove taggate Manuel e anche a noi, perché così ci pagano.
Mi raccomando, non mancate.
Com'è lavorare? Io so che sei anche un fan, insomma, ti piace il pallone, il calcio, tipo sì. Juventus e Pescara, giusto?
Sì.
Ok. Com'è lavorare in un ambiente dove tu riesci ad unire due passioni? Cioè, deve essere qualcosa di incredibilmente bello, immagino.
Sì, io mi diverto da pazzo. Cioè, io quando sto nello studio televisivo e mi metto a disegnare il calcio... qualcosa dove mi diverto veramente tantissimo.
È un po' un sogno, se vogliamo, unire queste due cose.
Sì, assolutamente. Cioè. Anche perché poi mi diverto un sacco a prendere in giro, anche che ne so, i conduttori delle volte, non so, ogni tanto ci inserisco Pierluigi Vasile, che è il conduttore appunto della trasmissione, alla quale faccio un grandissimo saluto.
Salutiamo.
e lo prendendo in giro anche gli ospiti ogni tanto. Una volta è venuto Razzi, ho preso in giro anche Razzi, quindi
bellissimo.
Tutto così esotico, diciamo.
Quindi tu sei il fumettista del programma e in più so che hai anche fatto lo sfondo, giusto?
Sì, io ho realizzato, allora, l'anno scorso per l'HTV ho realizzato lo sfondo che appunto era disegnato, poi non so, per gli amici su YouTube lo faremo vedere.
Certo.
Ho realizzato questo delfino che saltava nel porto di Pescara e sopra c'era un ragazzo con la maglietta del Pescara e la bandiera sorridente, appunto, che si aggrappava in qualche modo a questo delfino, anche lui sorridente, che dava una testata a un pallone. E invece quest'anno è stata una cosa molto più, diciamo, impressionistica, molto più alla Pollock, diciamo, con lo scudetto al centro, le scritte della trasmissione che si chiama Tutto Campo, e tutto quanto blu con degli schizzi bianchi, con questo scudetto molto, diciamo, stile street art, no, al centro.
Io l'anno scorso, quando ho visto i lavori su Instagram e anche quindi la gigantografia, sono rimasto davvero impressionato. Mi piace soprattutto, devo dire, la composizione in quello che fai. C'è un tuo disegno che ora voglio assolutamente far vedere, che rappresenta questi due tizi in piedi e una visuale dal basso, quindi questo occhio che riprende quasi da dentro un occhiale rotto.
Ah, sì,
per me quello è un'inquadratura devastante, cioè
grazie,
proprio cinematografico, e non posso che farti complimenti, perché poi mi hai detto anche che l'hai fatto senza reference, giusto?
Sì, no, quella là, per dire la verità, me lo sono sognato. Praticamente io avevo appena visto Black Landsman, che è un film di Spike Lee, che io sono un gran fan di quel film, dove c'era questa attrice che si chiama Laura Rier, che aveva un look con tutti i capelli ricci, afro, diciamo, la solita pettinatura afro degli anni 70, no?
Sì.
E aveva dei vestitini molto corti, comunque molto attillati. Io naturalmente gli ho tolto i pantaloni. Vabbè, però non c'entra niente questa cosa, diciamo. E mi sono immaginato lei non in chiave da vittima, ma lei in chiave da carnefice. Dove lei appunto in questo film viene continuamente vessata da razzisti. Però in questo caso volevo rendere lei, diciamo, la femme fatale. E quindi ho messo questa visuale dal basso, appunto, per far vedere la sua imponenza, una pistola in mano di un grosso calibro, giusto per dargli ancora più imponenza, una sorta di bodyguard alle sue spalle, una skyline di una New York molto abbozzata, comunque molto sfumata, per, diciamo, far vedere bene i piani, mettere lei in bella in primo piano, e questo occhiale rotto per terra, come se noi realmente siamo le vittime, cioè noi che siamo razzisti contro di lei. Diciamo, ce le siamo prese con lei e lei alla fine ha detto no.
Wow. Capito? Rimasto a bocca aperta, Karim. Anche il significato dietro un piccolo, non è, dietro un disegno. Sentite quanta roba c'è dietro, e questo io penso che sia per far capire a tutti che il fumetto è arte, perché a volte viene un po' sminuita questa cosa.
Sì. Cioè, in Italia mi è capitato delle volte, che ne so, io ho fatto degli eventi anche, a parte il Pescara Gomez, mi è capitato di fare dei disegni a dei matrimoni anche, o comunque diciamo vignette qua e là un po' in giro per l'Italia, e mi è capitato più di una volta che dei signori mi venissero a chiedere: ma tu che lavoro fai? E ho detto io faccio il fumettista, lavoro in TV, faccio questo, faccio quest'altro. Una volta detto ciò, loro vengono e mi richiedono: sì, ma tu che lavoro fai? Capito? Quindi in Italia, purtroppo, ancora, per quanto comunque sta emergendo il mondo del fumetto ultimamente, veramente tanto sta emergendo, però comunque c'è ancora questa cultura non tanto evoluta per quanto riguarda il fumetto. Se tu dici sono un pittore, già ti vedo in un diverso modo. Se invece tu dici sono un fumettista, ti vedono bene, però non ti vedono così tanto in modo professionale, non so come spiegarmi, capito?
È come se il fumetto fosse morto, perché anni fa il fumetto andava tanto in Italia.
No, oddio, guarda, in realtà sta andando molto più adesso
che prima?
10 anni fa, per farti capire.
No, io intendo parlo prima dei 10 anni. Ad esempio io ho parenti,
sì,
che mi raccontano di quando erano piccoli, che era una cosa normale andare in edicola ogni fine settimana e acquistare i vari fumetti, che potevano essere i Bonelli, oppure come si chiama? Non mi viene, quello biondo simpatico, il fumetto divertente piccolo, nel formato di Diabolik, quindi due, non mi ricordo il nome, vabbè.
Nick Rider?
No, vabbè, comunque
Io adesso non mi stai...
Non mi ricordo. Comunque Purtroppo questa cosa è passata, ma adesso sembra appunto che stia tornando, e in Italia mi sembra che spingano, dimmi se mi sbaglio, perché probabilmente
però
mi sbaglio.
Però qua c'è una piccola parentesi da dire, perché dimmi, comunque dimmi. Tu hai fatto tutti i riferimenti su fumetti bonelliani, cioè Bonelli comunque dagli anni 50, da quando iniziò a pubblicare i primi Tex, i primi Zagor, ha avuto sempre successo. Cioè la Bonelli, certo, è stata la colonna portante del fumetto italiano, cioè il fumetto che sta emergendo adesso, oltre a quello bonelliano, che rimarrà sempre in Italia, è anche proprio il fumetto d'autore. Non sì. so, le stesse graphic novel che prima, diciamo, non erano tanto filate dal pubblico, adesso stanno emergendo comunque altri tipi di fumetti. Ci sono storie molto profonde, molto interessanti, non la solita storia, diciamo, bonelliana, con tutto il rispetto per la Bonelli, che fa delle robe, secondo me, bellissime. Ci sono storie diversamente narrate da quelle Bonelli che stanno emergendo, ed è proprio questa cosa che mi sta piacendo tantissimo, capito?
Esatto, infatti quello che volevo dire è appunto che mi sembra che stiano spingendo molto di più le graphic novel in Italia in quest'ultimo periodo. Secondo te possiamo anche ringraziare per caso Zero Calcare per questo?
Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè Zero Calcare secondo me ha dato via a un processo nuovo, a un processo di lettura anche nuova, e dà delle cose sempre nuove, capito? Io naturalmente non sono un grande amante di Zero Calcare per quanto riguarda il suo stile, perché è un stile molto più realistico, però comunque io ho una frega, scusa, il mio dialetto molto spiccio, la mia dialettica molto spiccia, ho veramente tante cose di Zero Calcare, ma perché mi piace il modo in cui narra e cosa narra soprattutto.
Anche io la penso esattamente come te. Per me Zero Calcare, anche grazie a Netflix, perché anche la serie ha dato una spinta ulteriore al lavoro che stava facendo, è riuscito a far quasi arrivare in Italia tanta tanta roba nuova, fresca e soprattutto diversa, perché addirittura riusciamo a trovare fumetti italiani a colori, fatti interamente quindi a graphic novel a colori, e io prima non le trovavo. Io sono sempre stato un grande appassionato di graphic novel. Il fatto che adesso ne sto trovando tante nuove e continuano ad uscire, quindi mi fa sperare che la gente se le compra, perché se continuano a uscire, sono tante, sono contento io.
No, assolutamente.
E quindi io volevo chiudere con una domanda. Secondo te, se c'è una persona che è qui in ascolto e vuole fare i fumetti, quindi un ragazzino che vuole diventare fumettista, tu gli dai il consiglio di inseguire il suo sogno fino alla fine, oppure gli dici che non ne vale la pena?
Fino alla fine, sempre. E soprattutto forse disegna, questo è il consiglio che gli do. Disegna sempre, non ti fermare mai, e i no ti servono. Cioè fatti dire più no che sì, secondo me.
Ok. Allora Karim, tu volevi fare il fumettista, giusto? Sbaglio. No, tu vuoi fare lo scrittore.
Lo sceneggiatore.
Però secondo me, ecco, tornando un attimo a prima, per me lo sceneggiatore addirittura è visto meglio che il fumettista al giorno d'oggi in Italia. Voglio fare lo sceneggiatore. Ah, bravo, lo sceneggiatore. Bello, lo sceneggiatore. Il fumettista no. Che dici?
Questa cosa sinceramente penso che dipenda anche dal tipo di editore, dal tipo... Guarda, sinceramente non lo so.
Se posso intervenire, io non la percepisco molto questa cosa, perché chiaramente quando anch'io dico a parenti o altre persone che ho questo obiettivo, c'è la stessa reazione che tu dicevi nei confronti dei fumettisti. Sì, ok, ma che lavoro vuoi fare? Questa è la reazione.
Purtroppo i parenti...
Esatto, e poi non per togliere nulla a voi fumettisti, però spesso, secondo me, il fumettista, il disegnatore, si prende più meriti dello sceneggiatore, secondo me. Cioè io ho questa percezione.
Sì, no, certo, molte volte...
Ma è anche giusto, perché alla fine
succede...
ci sta.
No, sì. No, è giustissimo, però delle volte succede che appunto i meriti vanno dati al fumettista, al disegnatore, quando si realizza un volume, invece ci sta, che ne so, lo sceneggiatore, il colorista. Non c'è solo il fumettista, è come per esempio, non so, viene realizzato un film Colossal, regia di, sparo un nome, David Fincher, e quindi si dà tutto il merito a David Fincher, ma invece ci sta lo sceneggiatore, certo, chi ha fatto la fotografia, chi ha fatto la sceneggiatura, quindi ci stanno una marea di cose dietro. Però naturalmente poi ci sono anche gli autori completi, e per autore completo si intende l'autore che fa sia sceneggiatura che colori, che disegni, matite, bozze, tutto.
E nel mondo del fumetto è abbastanza... cioè si vede molto spesso questa cosa dell'autore che si fa tutto quanto.
Sì, soprattutto nelle graphic novel. Soprattutto nelle graphic novel ci stanno molti più autori completi nelle graphic novel, perché loro hanno proprio una concezione esatta di quello che vogliono dare e di come darlo, e quindi preferiscono non dare il loro lavoro in mano di altri, perché giustamente hanno paura che viene realizzato in modo anche minimamente poco lontano da quello che vogliono loro, però loro vogliono esattamente quello, quindi preferiscono fare tutto loro. Ci impiegheranno forse il doppio del tempo, però è giusto così.
Esatto, per me la graphic novel deve essere un prodotto, o lo fai con un amico stretto che conosce la tua persona e il tuo progetto così a fondo da poter dare vita a qualcosa di autentico, come lo immaginavi tu, altrimenti per me deve essere qualcosa di personale fatto da solo. E sì, quando è fatto bene, insomma, si vede, e sono felice che adesso in Italia si inizia a notare questa cosa.
Ti volevamo chiedere, tu per chi hai pubblicato oltre che per il centro? C'è qualche tua pubblicazione, ad esempio per qualche casa editrice?
Allora sì, io ho collaborato con un editore fiorentino che si chiama Marino Editore, con la quale ho fatto sempre delle vignette satiriche di attualità per un suo quotidiano che si chiama Il Fatto Quotidiano, appunto. E questo quotidiano lo trovate su Instagram, appunto con questo nome, ripeto, Il Fatto Quotidiano. E poi ho vinto numerosi concorsi, tra i quali anche il Giffoni Film Festival nel 2020, con, tra l'altro, io c'è un piccolo aneddoto da raccontare sul Giffoni, che io ho fatto puramente per gioco questo concorso. Praticamente mi sono ripreso mentre disegnavo un disegno di attualità con un tema di base dell'alluminio. Praticamente ho disegnato una ragazza di colore che abbraccia sorridendo un ragazzo bianco, perché c'era tutta la tematica di George Floyd, del Black Lives Matter. Quindi ho detto, ma mettiamoci la cosa sul razzismo, mettiamoci l'alluminio come i bracciali che legano questo rapporto. Poi dopo un mese che ho mandato sto video di io che mi riprendevo, che disegnavo con un montaggino tipo stile cinema, mi dicono, risulti tra i vincitori. E ho detto, ma...
spettacolo.
Poi successivamente a questo concorso ho partecipato al Velletri Readens nel 2019, nel 2019, quindi prima del Giffoni Film Festival, risultando tra i primi 6 vincitori, e poi ho ripartecipato sempre a questo Velletri Readens nell'edizione post-Covid dell'anno scorso, nel 2022, vincendo, arrivando tra i primi 3 su un centinaio di partecipanti a livello proprio internazionale, perché c'erano anche disegnatori che venivano dall'Australia addirittura, mi sono ritrovato gente che veniva dalla Groenlandia praticamente. Sono risultato dei primi 3 vincitori sempre per cose di satiriche. Io ho disegnato una roba su Putin e su Salvini, che poi per gli amici su YouTube faremo vedere se c'è la possibilità. E quando hanno annunciato il mio nome appunto tra dei vincitori, comunque un concorso molto importante perché sarà una cosa internazionale, io non mi sarei mai aspettato comunque di mettermi in competizione comunque con gente molto più grande di me, secondo me anche più professionale di me. Risultando tra i vincitori, io ho detto, ma ok, cioè questa è stata la mia reazione, capito? E poi l'anno prossimo deve uscire una roba, un fumetto di 14 pagine, una storia che avrà un seguito, non so se disegnata da me sinceramente, per Levitan Labs, che è un editore che fa tutte robe horror, comunque tutte robe che mettono suspense, che mettono il brivido, diciamo. E ci sta questa storia, appunto, disegnata da me, sceneggiata da uno sceneggiatore che si chiama Mario Moschera, e che saluto naturalmente, che appunto dovrà uscire penso intorno al periodo di marzo del 2023.
E invece dei tuoi lavori c'è qualcosa in particolare che ritieni la tua opera d'arte, il tuo preferito, qual è, insomma?
Ma per cose già pubblicate o che devono uscire, o cose proprio
per
che
cose
faccio per
già
conto
pubblicate
mio? Per cose già pubblicate, allora, io ho realizzato un lavoro con Alessandro Vasile, che è un mio carissimo amico, che
salutiamo
calorosamente
pure. Lo salutiamo
sempre
perché...
per Marine Editore, per un concorso per entrare a pubblicare con Marine Editore, che era una roba che riguardava la mafia, che riguardava in modo molto intimista Paolo Borsellino, alla quale io sono molto legato come tematica. Come era uscita fuori appunto il bando del concorso con scritto il tema è l'Italia che vorrei, a me mi è venuta subito in mente l'idea della storia di 7 pagine, che si intitola Teste di minchia, questa storia, che non so se è ancora c'è in giro sul web, ma appunto parla degli ultimi momenti di vita di Paolo Borsellino, però non nella classica visione, appunto in un modo molto più introspettivo, in un modo molto più cioè parla, diciamo, un po' di quello che voleva fare Borsellino e che purtroppo non gli è stato permesso di fare per via di cose. E poi c'è un plot twist finale. Tutto ciò in 7 pagine, con sceneggiatura e soggetto e disegni miei e dialoghi scritti appunto dal grandissimo Alessandro, che ha fatto un lavoro secondo me splendido.
E invece qual è il tuo fumetto preferito? Proprio il ne puoi salvare solo uno, bruciano tutte le fumetterie al mondo, ne puoi salvare soltanto uno.
Questa è una domanda tremenda, questa è una domanda tremendissima.
Lo so.
Guarda, attualmente forse ti direi qualcosa del mio autore di riferimento. Oddio, ma mi sta venendo un dubbio. Allora, ci avrei da dirti o Mater Morbi di Dylan, che è una storia di Dylan Dog, o se no Prophet, che è un fumetto francese disegnato da Mathieu Lefray, che è il mio autore di riferimento e preferito in assoluto, e secondo me questo qua è un genio, cioè veramente una roba. Vi consiglio di andarvi a vedere le robe che fa questo disegnatore, perché fa delle storie allucinanti, cioè non le scrive lui, però fa dei disegni che tu quando vedi dici una roba
fuori di testa.
Sì,
cioè.
Sì, sì, no, ma veramente io passo ore a guardarmi ogni vignetta, anche quelle più piccole, ma perché sono piene di dettagli. È come guardare veramente la Mona Lisa, se tu rimani colpito proprio da tutta questa complessità, capito? Però non è manco confusionaria, ci sono una marea di dettagli, ci sono delle vignette anche piccole dove vedi una skyline di New York distrutta, tra l'altro, in questo fumetto, che tu dici vabbè, ma è una roba assurda. E poi c'è Massimo Carnevale, che appunto è il disegnatore di Mater Morbi, di questa storia di Land Dog, che per come inchiostra, per come mette i neri, per come ti crea quell'atmosfera cupa e di suspense, diciamo, ti proprio avvolge in questa trama oscura. E quindi ti direi o Prophet o Mater Morbi.
Parlaci un po' del tuo processo creativo dietro un disegno, cioè come trai ispirazione, ad esempio.
Allora, dipende molto anche da ciò che realizzo, okay. Perché se per esempio mi tocca realizzare una tavola proprio con lo storytelling, quindi con le vignette, proprio a chiave fumettistica, la mia ispirazione parte molto dai fumetti, ma soprattutto dai film. Per esempio mi guardo molto le inquadrature, come giocano con la regia, come giocano con le varie diagonali. Sono tutte cose tecniche, ma adesso starò facendo impazzire tutti quelli che ci staranno ascoltando. Vabbè, mi studio molto le inquadrature comunque, okay. In sintesi, e dall'altra trago molta ispirazione. Poi io quando disegno ho bisogno assolutamente di un sottofondo, che sia musica, che sia un film, che ho rivisto anche 2000 volte, per citarne uno, Fight Club, che è il mio film preferito. E quindi sì, trago molta ispirazione da film e da fumetti.
Tra l'altro hai fatto anche un bellissimo disegno dedicato appunto a quest'opera, Fight Club, che adesso faremo vedere su YouTube perché è bellissimo, scusate. E niente, io direi mettiamo un box su Instagram, box domande, così ci fanno sapere qual è il disegno preferito di Manuel Caringi che hanno visto in questa puntata.
Beh, sono molto curioso, anche perché uno dei disegni alla quale io tengo molto... in generale, di quelli che non ho fatto per nessuno ma solo per me, diciamo, è quello di Blade Runner.
Bellissimo, che noi abbiamo visto.
Sì, stupendo.
Sì, io sono un amante di quel film, un amante di Ana de Armas, ma soprattutto indovina un po' di chi?
Di Ryan Gosling.
Esattamente, Ryan Gosling sono io. Ragazzi, come si fa a resistere a Ryan Gosling? Soprattutto dopo che ha fatto Barbie.
Sì, ma infatti io volevo farti i complimenti per la giacca con lo scorpione, perché è veramente bella.
Beh, così mi fa arrossire. Beh, adesso ci servirebbe il sottofondo musicale di Nightcall, di Drive, che è assolutamente da mettere.
Tra l'altro, quando abbiamo intervistato Riccardo Maione, ha parlato del film preferito di Alessandro Vasile, che era proprio era Drive.
Drive,
vabbè,
è
piccola curiosità.
E tra l'altro Drive è uno dei film alla quale io mi rifaccio tantissimo per quando disegno, perché c'è proprio un gioco di luci e di narrazione che è una roba allucinante. Ah,
infatti è bellissimo, secondo me. Cioè. Ok, ultima cosa. Per chi fosse interessato, tu fai lezioni private?
Sì, a me è capitato, per esempio quest'estate, di fare lezioncine private a ragazzi che sono interessati a imparare a disegnare, o comunque che sono interessati a iniziare un percorso, anche per quanto riguarda proprio delle basi su come approcciarsi al disegno dei fumetti.
Certo, perché comunque secondo me il disegnare è un'arte che bisognerebbe imparare anche non solo per fini lavorativi, cioè anche se tu non lo vuoi fare di lavoro, secondo me disegnare è molto bello perché ti permette, esatto, ti apre la mente. Io pure ho provato a disegnare, ho fatto dei corsi con Mattia, non lo farei mai di lavoro perché io ho altre ambizioni, però il saper disegnare secondo me è proprio una capacità spettacolare.
È necessario anche.
Secondo me pure, perché dai un sacco di sfogo alla tua creatività, alle immagini che hai in mente.
Sì,
in
più
me.
Inizio a guardare le cose anche diversamente. Sì, a me succede continuamente. Quindi adesso non ti vedo più come una persona, ma ti vedo come un bozzetto sul foglio, capito?
No, io invece una cosa a cui ho iniziato a fare molta attenzione è le luci, da quando ho iniziato a disegnare. Cioè, io sono una pippa, però lo studio della luce è importantissimo e quindi... anche nei film do molta attenzione, ad esempio, come vengono gestite. Invece prima me ne fregavo totalmente della fotografia, ad esempio.
No, è una cosa importante, è fondamentale, soprattutto appunto. Per chi disegna, perché le luci danno quell'atmosfera in più.
Esatto, sì.
L'inquadratura fa tantissimo, ma se tu ci metti una luce fatta bene, poi anche se colorata, ancora meglio, tu proprio immergi la persona in quel tipo di atmosfera, proprio anche in base al colore che utilizzi. Tipo adesso qua ci sono delle luci viola e blu, quindi adesso ci sembra di stare nel film Drive, no?
E allora io direi che, ce lo direi, lo vedo che sta facendo giorno, cari.
Si è fatta una certa
e quindi quando si fa giorno a Midnight City si va a dormire. Oggi Manuel dorme con noi qui a Midnight City. Com'è bella Midnight City?
È bellissima, soprattutto se dormirò con te.
E allora do la buonanotte a tutti voi bellissimi ascoltatori che oggi ci avete anche guardato, spero, da YouTube. Quindi un bacione, un saluto, e questo è il Midnight Bar.
Forza YouTube. Ciao.
Buonanotte a tutti.